Buonasera a tutti e ben trovati all'appuntamento con il Raggio Verde, ben trovati a tutti i nostri ospiti, al Ministro per le Politiche Agricole Alfonso Pecoraro Scanio e all'Onorevole Alessandra Mussolini. Stasera parliamo di mucca pazza e come sempre partiamo dai numeri, da dati impressionanti che riguardano la Gran Bretagna, il paese che per primo ha dovuto fare i conti con una vera e propria epidemia. Dal 1986 a oggi nel Regno Unito sono stati scoperti più di 180.000 bovini malati affetti da BSE e 88 persone si sono ammalate della variante umana. Di queste 83 sono morte. Ed è notizia di poco fa, l'avrete sentita nei telegiornali, che di queste 83 persone che sono morte circa 13 dovrebbero essere state donatori di sangue. Dalla Gran Bretagna la malattia si sposta attraverso la Manica e arriva a colpire quasi tutti i paesi europei, sia pure in modo molto più contenuto. Tra gli altri paesi colpisce il Portogallo con 475 casi di BSE bovina, la Francia con finora 233 bovini infetti e l'Italia con una mucca malata. Contenuta la malattia bovina, contenuta anche la malattia umana, sia pure si debbano registrare anche in questo caso delle morti. In Francia due persone sono morte per la variante umana, in Italia ancora nessun caso. Questo significa allora che l'allarme, il pericolo è stato sopravvalutato o invece sottovalutato? Per capirlo dai numeri dobbiamo spostarci nella realtà, allora andiamo laddove è stato trovato il primo caso di mucca pazza italiana, a Pontevico nel Bresciano, dove c'è Corrado Formigli. Corrado.
Buonasera, buonasera, questi dietro di me sono i silos maledetti, forse da questi silos chissà quando, chissà come, è uscita una farina che non ci doveva essere, una farina animale che potrebbe essere la responsabile dell'avvelenamento, del morbo della mucca pazza che ha colpito la vacca 103, la vacca della famiglia Greci che abita in questa cascina malpensata a Brescia. Io li ho conosciuti, i Greci, tutta la famiglia, e sono brava gente questi Greci. Stasera per la prima volta sono con noi, c'è anche Mario Greci. Tra poco ve li farò conoscere perché voglio farvi sentire la loro rabbia, la loro tristezza e la rabbia di tutta questa gente che è qui adesso fuori dalla cascina perché vuole impedire il probabile, quasi certo, abbattimento delle vacche dei Greci. Più di 180 vacche dovrebbero essere abbattute nei prossimi giorni. La gente qui, guardate, la sfida è chiara, hanno portato, questi sono i macellai del Bresciano che hanno portato carne di vitellone, è tutto il giorno che la mangiano, come bevono il latte di queste vacche, dicono che non c'è nessun pericolo. Noi tra poco daremo la parola a loro, hanno portato centinaia di trattori insieme alle nostre luci, le nostre e le loro luci hanno acceso praticamente questo pezzo di pianura padana e non si muoveranno finché non avranno ottenuto una risposta rassicurante sull'abbattimento, sul mancato abbattimento delle vacche dei Greci. Stasera cercheremo di capire se hanno ragione o non hanno ragione, però io voglio capire non solo questo, ma voglio anche capire che cosa ci fanno mangiare questi signori qui. Intanto però vi racconto com'è nata questa protesta, che cosa è successo nei giorni scorsi insieme ad Alberto Nerazzini.
Vabbè, allora, Ministro, vedo che le vignette comunque sono servite a portare il sorriso anche un po' lì davanti alla cascina malpensata, perché insomma... Poi alla fine l'umorismo serve anche un po' a questo, a creare
comunque volevo
un attimo
dire che
di riflessione.
La Croce Rossa invece americana già ha detto che non si accettano donazioni per chi ha vissuto nell'Europa dopo il 1980, quindi già noi siamo tutti per la Croce Rossa americana.
Si è stato 10 anni in Europa per gli americani.
Quindi per gli americani già
non
siamo...
è un donatore di sangue.
Ecco, già siamo.
No, questo serve, insomma, il discorso che facciamo ai nostri amici lombardi, cioè l'allarme internazionale, qui non è un problema né di bandiere né di parti, è un allarme che c'è e poi dopo ne vedremo anche qualcosa in più, però vorrei che il Ministro parlasse subito con loro, no? Perché è proprio questo che dobbiamo cercare di capire, anche dopo che abbiamo visto questo servizio, no? Fino a che punto non conviene a nessuno sottovalutare quello che sta succedendo, compreso a loro. Poi quella gente vive di quello, noi non li possiamo lasciare soli, su questo credo che siamo tutti d'accordo, però qualcosa deve cambiare un po' nella vita di tutti, forse dovremmo anche imparare a mangiare un po' meno carne di migliore qualità. Ecco, Lubrano, allora mangiamola comunque come viene. Allora, Ministro, parli con loro così poi parlano loro con noi. Allora.
Di migliore qualità, non...
No, io
voglio dire che sia stato sottovalutato negli scorsi anni a livello europeo qual era il problema della BSE è un fatto credo che ormai è noto a tutti. Per molto tempo era stato detto che probabilmente il tipo di allevamento super intensivo, dare questi mangimi d'origine animali, alla quale devo dire poi non è che la colpa è degli allevatori, la colpa è di chi ha detto agli allevatori che si potevano utilizzare per una lunga fase dei mangimi e poi si è scoperto che invece questa cosa era sbagliata, cioè dare a dei ruminanti delle sostanze che li facevano diventare cannibali era un problema e si è scoperto. Quindi in realtà è stato, se un eccesso c'è stato in Europa, è stato un eccesso di sottovalutazione. Ed è stato incredibile perché se abbiamo visto i dati dell'Inghilterra, in realtà il grande fenomeno di allarme dell'Inghilterra doveva lanciare più di una preoccupazione. Là parliamo di 170.000 capi, noi stiamo discutendo di uno e pensiamo che in realtà nell'Unione Europea si è accettata una tesi che all'inizio si dava da parte delle autorità britanniche, anche l'Unione Europea, il fatto che si diceva all'inizio che c'è una sorta di dogma, cioè che non c'era il passaggio dall'animale all'uomo del prione. Questo è stato per una lunga fase una acquisizione scientifica alla quale tutti credevano. Allora, il problema di oggi sono vari, c'è un problema di emergenza, io oggi proprio ho fatto una riunione di coordinamento prima del Consiglio dei Ministri per definire bene anche una sorta di tracciabilità delle responsabilità e delle competenze. L'emergenza per la fascia sanitaria è un'emergenza di tipo sanitario e sarà competenza, io non entro nemmeno, del Ministro della Sanità. Per il problema agricolo, io sono stato ieri apposta a Berlino a parlarne col nuovo Ministro tedesco dell'Agricoltura, ne ho parlato ieri col Commissario Fischner, io ho chiesto che la Commissione Europea faccia una proposta formale il 29 e 30 quando abbiamo il Consiglio dei Ministri Europeo per quello che riguarda poi l'altro aspetto degli allevatori e per quanto riguarda complessivamente delle certezze. Io ho chiesto una cosa: noi non possiamo andare avanti solo con le liste negative delle cose che non sono buone, vogliamo dagli scienziati delle liste positive di quali sono le cose che si possono mangiare, perché altrimenti ogni volta c'è la confusione per cui una cosa è a rischio, forse sì, forse no, questo sta creando una confusione enorme. Capisco che non è facile perché la certezza scientifica non c'è, ma dobbiamo passare dalle liste negative alle liste positive. Per quanto riguarda gli allevatori,
ma per esempio anche dire che la carne biologica non ha problemi,
ma
anche
dire questo, io non entro,
è un esempio,
io ovviamente
potrebbe essere anche questo,
sì, potrebbe essere questo, possono essere varie cose, io non entro nel mezzo perché ho preso l'impegno che sugli aspetti sanitari è giusto e corretto che parli l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministro della Sanità. Io sono Ministro dell'Agricoltura, il mio problema è uno, non guardare solo all'emergenza ma al futuro, cioè oggi dobbiamo ricostruire un rapporto di fiducia con i consumatori. Dobbiamo aiutare gli allevatori a superare la difficoltà attuale, ma a capire anche come riconvertiamo in positivo gli allevamenti. Perché è chiaro che questa emergenza c'è. Quante risorse occorrono, quante ce ne può mettere l'Unione Europea? Io oggi ho proposto al Consiglio dei Ministri, e l'hanno accettato, di avviare l'organizzazione di un piano per la riconversione, per il miglioramento degli allevamenti, perché abbiamo bisogno sicuramente di fare qualcosa insieme alle regioni, insieme alle organizzazioni professionali, perché dobbiamo guardare al futuro, cioè c'è un'emergenza oggi e da un punto di vista sanitario lo affrontiamo, c'è un problema del futuro e dobbiamo affrontarlo ricostruendo la filiera,
possiamo
cioè
ricostruendo
dire, l'etichetta agricola anche sui prodotti.
Possiamo dire sostegno, però bisogna cambiare mentalità, sostegno, vicinanza,
ma
cambiare tutti un po' la mentalità.
Ma dobbiamo,
tutto il sistema,
oltre a cambiare mentalità, capire che probabilmente l'idea che gli animali fossero delle macchine a cui davamo una serie di sostanze e questo aumentava la produttività al massimo con dei prezzi che potevano andare molto basso, c'è un momento in cui il sistema si è rotto. L'ha detto perfino il Papa che la natura forzata si ribella, però la colpa non è di quelli che avevano avuto delle informazioni diverse.
Sentiamo voi, Corrado.
Allora ecco,
come macchine è così oppure no?
No, assolutamente, le nostre mucche noi le amiamo come fossero, come ogni cittadino ama i propri animali di casa. Noi le nostre mucche sono, innanzitutto non devono essere stressate, non devono essere stressate perché allora quando sono stressate, quindi sforzate troppo, producono poco e producono male, perché lo stress la mucca non lo sopporta. Quindi assolutamente non è vero che le mucche siano allevate in queste condizioni. Noi
Le posso fare una domanda rapidissima, perché io ieri ho parlato con un veterinario che è uno dei vostri consulenti nutrizionisti, è il dottor Bertocchi, qui dell'Istituto Profilattico Zooprofilattico di Brescia, che mi ha detto testualmente: è vero, le mucche oggi, le vacche oggi sono come degli atleti che devono fare i 100 metri in 11 secondi, e quindi facendo i 100 metri in 11 secondi non li puoi portare fino a 40 anni. La loro è una vita da atleta, una vita compressa, lo stress c'è una possibilità maggiore di ammalarsi. Questo è vero, però questa è l'esigenza del mercato, questa è la produzione. Quindi diciamo va un po' più avanti rispetto a lei, cioè non raccontiamo che le vacche non è che ascoltano la musica classica negli allevamenti qui della Bresciana, questo no, insomma.
Assolutamente, le vacche producono tanto latte perché hanno un'alta genetica. La genetica deve essere sostenuta da un'alimentazione adeguata, che invece della farina di carne, che è altamente proteica, ci si debba usare la soia altamente proteica. Questo non dipende da noi. Noi dipendiamo da questo, dal mercato. Noi allevatori siamo sullo stesso livello dei consumatori in questo. Noi allevatori, consumatori, istituzioni, dobbiamo essere tutti dalla stessa parte, perché noi siamo i primi consumatori dei nostri prodotti e sicuramente non vogliamo dare ai nostri figli delle cose avariate, delle cose che fanno del male. Vogliamo essere protetti anche noi, soprattutto in
allora,
questo momento.
Ascolta Michele, posso farvi vedere una cosa di un minuto rapidissima,
sì,
su questo?
Sì, sì.
Perché devi sapere che il problema è anche indennizzare queste vacche, no? Queste vacche sono dei campioni genetici, nel senso che vengono da una selezione pazzesca. Allora io sono andato in un'azienda che si chiama CITS, e che è un'azienda che vende il seme di tori campione. Dovete sapere che oggi i più grandi allevamenti del mondo sono figli di 50-100 tori campioni, che hanno un valore inestimabile praticamente, proprio perché sono quei tori che permettono, inseminando le vacche, di produrre delle vacche straordinariamente capaci di fare latte. Allora vi faccio vedere che cosa ho visto io. Allora, questo toro si chiama Skywalker, ha 25.000 figli, e donato alla fine della carriera avrà donato 300.000 dosi di seme. Questo sotto è un toro che serve per eccitarlo, il seme viene prelevato e questo è l'oro di ogni allevatore che vuole un grande allevamento. Questo si chiama M. Toto, è un toro che è la Rolls Royce di questo allevamento. Il suo cartello pubblicitario promette un raddoppio del reddito per chi acquista il suo seme. Si possono avere vacche che hanno le zampe più lunghe, più corte, che fanno latte più grasso, più proteico, la carne più rossa o più bianca. E tenete conto che ci sono una settantina di tori qui dentro che producono un fatturato di 20 miliardi l'anno. Allora, che cosa succede quando si ammala un toro da competizione, un super toro? Lo si può anche clonare. È successo, questo toro è il toro Galileo, l'unico toro clonato al mondo. La legge gli ha impedito di riprodursi, però è un esperimento che è riuscito pienamente. Ecco il toro Galileo. Che cosa succede poi? Che il seme del toro viene preso, viene infialettato, viene congelato e viene spedito a Cremona. In questo laboratorio si incontra con l'ovocita di una super vacca, una vacca stratosferica, eccezionale. Nasce un embrione che viene congelato e poi viene venduto all'allevatore. Insomma, oggi io mi posso fare una stalla prendendo il contenuto di questo bidone pieno di azoto liquido, dove ci sono delle super vacche super produttive.
Aspetta,
cosa succede?
No, aspetta Corrado, sì. Voglio un commento su questo dell'onorevole Mussolini, qui, perché vorrei capire, è vero che siamo tutti una famiglia, noi le bestie, gli allevatori e i consumatori, però sono pure tutte sorelle, insomma, se bestie che abbiamo detto, sorelle e fratelli, veramente è una famiglia indistinguibile.
C'è una promiscuità eccezionale. Stiamo assistendo, francamente, già al servizio di prima e anche a questo, a degli scenari veramente inimmaginabili. Solo che ci sono vari punti, io Santoro ritornerei, io capisco l'atteggiamento, stanno vivendo un dramma gli allevatori, però chiedo al Ministro Pecoraro Scanio, visto che alla fine lo scienziato, il professor Aguzzi potrà anche dire quali sono le certezze, se la scienza può dare certezze, ma credo che incriminate siano queste farine animali. Allora, dato che si è posto il blocco delle farine animali per 6 mesi, io voglio capire che senso ha proibire le farine animali solo per 6 mesi. Dopo che cosa succede? Si rimettono in commercio? Dopo c'è un giro clandestino di queste farine animali che girano in tutta Europa e dopo ritornano di nuovo a noi? O si bloccano definitivamente?
Intanto si continuano a produrre.
Certo,
intanto si continuano a produrre, questo
e
è importante.
Tagliano,
anche se non si vendono, no?
Si tagliano anche le farine di pesce con queste farine contaminate.
Perché c'è bisogno
allora,
di
o super. Si blocca definitivamente la produzione e la possibilità di alimentare i bovini e anche i non ruminanti, perché quando si legge che il pesce d'allevamento, che il maiale, che i polli prendono come mangimi animali, e dato che ci sono anche delle malattie scrapie negli ovini che poi hanno pari infettato e creato la BSE in Inghilterra, allora è tutto collegato, quindi basta uno stop alle farine animali. Si può fare o c'è la soia transgenica?
Breve, Ministro.
No, io voglio dire che... Allora, innanzitutto di non le farine animali in Italia, con il voto del governo italiano e del Parlamento anche italiano, la legge finanziaria, sono vietate non per 6 mesi ma per sempre. Cioè l'Italia ha questa posizione. E la posizione mediata, diciamo, al Consiglio dei Ministri europeo, dove la Finlandia non voleva nessun divieto, mentre l'Italia e la Germania volevano il divieto definitivo, che è andata alla posizione dei 6 mesi. Però è evidente, l'Italia anzi è una posizione, devo dire, quella votata in Parlamento la più equilibrata, almeno è considerata così. Ieri ho visto un articolo stranamente molto favorevole a noi sulla Berliner Zeitung, cioè il giornale tedesco, ed è raro che i tedeschi parlino bene di noi. E l'Italia ha questa posizione, vietare le farine anche negli altri allevamenti, secondo dove non è compatibile con l'alimentazione naturale ed etologica delle specie, che è la posizione, diciamo, più corretta, che vuol dire che ai pesci le farine di pesce ovviamente le puoi dare perché i pesci mangiano altri pesci, mentre invece non puoi dargli ovviamente altre cose. E la motivazione per cui devi continuare comunque il ciclo produttivo, come ha fatto il Portogallo e altri, non è ai fini di fare le farine, ma perché sennò si blocca la rete di... devi fare farine, ma non più per mandarle all'alimentazione, ma per andare alla distruzione, perché altrimenti non hai un altro sistema per raccogliere da tutta la catena, insomma, dei residui delle carni. Ovviamente devi sostituirli con le proteine vegetali, facendo un investimento vero. La Commissione deve fare questa proposta.
Montagne,
no, ma le proteine vegetali sono anche riprendere l'erba medica, che è stata abbandonata come cultura, sono riprendere alcune le proteaginose, cioè non c'è solo la soia.